avessi ascoltato queste cose così belle del maestro Dali, è vero, è un'impresa che fa tremare le vene e i polsi, ma comunque siccome io mi reputo un vostro amico e reputo anche di avere veramente la vostra amicizia, spero che sarete molto indulgenti nei miei confronti, è vero cari? Allora, che cosa vogliamo dire questa sera? Innanzitutto salutare i nuovi amici, è vero, la figlia Federica e il figlio Corrado, che udiamo, spero che udiamo parlare durante questa conversazione, sarei ben felice di parlare con loro. Comunque, se non parleranno loro, spero che parlerete voi, che in questi giorni siete così entusiasmati, così preoccupati anche per questa trasmissione, dover mostrare la faccia, è vero, cari. State tranquilli, siete ben guidati umanamente e spiritualmente. Vi saluto quindi tutti i miei cari, saluto anche questo caro amico che viene da un'altra città e che è qua speranzoso di poter avere una parola di coraggio, non tanto per lui quanto per la sua compagna, e che mi auguro possa trovare da questo incontro un motivo veramente di conforto, di sostegno per poter proseguire nella strada nuova che gli si è dischiusa dinanzi. Cari, sono qua, avete qualcosa da chiedere?
L'eterno presente, questo non dovessi mostrare dolorosi per la dipartita di una cara persona, quando nell'altro piano come fa a vivere l'altra persona questo nostro momento di dolore e nello stesso tempo soffrirne e non poter godere dell'eterno presente dove questo dolore non ci dovrebbe essere più.
Di esistenza di colui che ha superato e abbandonato ogni limitazione, è vero, e quindi è una meta alla quale ogni essere esistente dovrà giungere, è vero, al termine, per così dire, della sua evoluzione, ma chiaramente nel momento attuale, quando ancora queste limitazioni esistono e quando ancora viviamo esistiamo nel mondo relativo, nella dimensione della relatività, sia pure in dimensioni diverse di esistenza, in piani di materia sottilmente diversi, è chiaro che questo eterno presente non sussiste, non è percepito, e quindi anche coloro che hanno lasciato il piano fisico non si trovano nell'eterno presente, si trovano in uno spazio, in un tempo diverso, che ha tutta una dimensione completamente insospettata quando si è incarnati, è vero, che non si sospetta quando si è incarnati, ma tuttavia è sempre una dimensione nella quale ancora esiste la separatività e la successività, esiste il succedersi e quindi ancora non esiste l'eterno presente. È vero che la percezione nel piano astrale, più ancora nel piano mentale, nei piani che sovrastano quello fisico, la percezione è completamente diversa, è molto più vivida e quindi è un soffrire che non esiste in realtà, perché si ha prima di tutto l'esatta dimensione delle cose, degli avvenimenti che ci sono accaduti, questo sì, e quindi anche la comprensione di quegli avvenimenti che possono essere stati tragici e dolorosi, quindi il superamento del dolore, è vero. Quindi non sto certo a ripetere quello che ha detto il maestro Dali così mirabilmente, per non fare una brutta copia di una cosa meravigliosa. Voi stessi l'avete ascoltato, i vostri cari trapassati sono in una condizione di esistenza in cui veramente il dolore, se non si sono fatte delle atrocità, come ho ripetuto molte volte, non esiste, se non quando voi li pensate con grande sofferenza, con grande rammarico. Allora questo può essere ancora giustificato in chi non è venuto a conoscenza e contatto di questi insegnamenti, vero? Ma certo non in coloro che sanno quale è la verità. Certamente è comprensibile che l'umano può avere dei dubbi, può restare in una condizione di incertezza pur sapendo che la vita non finisce con la morte del corpo, però è doveroso da parte sua, una volta conosciuta questa verità, di farsi animo per il bene delle persone amate che hanno lasciato il piano fisico, di non pensarle con tristezza e con rammarico, ma anzi nella loro felicità, perché essi stanno compiendo il loro destino nel modo migliore. Così silenziosi questa sera. Allora,
una domanda. Vorrei chiedere a Nico Francois, il comico, perché
certo,
se il cammino delle splendide conversazioni con Piero Di Marco. Ecco, non intellettuale, una moltissima parola intellettuale, ma ci categorizzano così. Intellettuali di solito diamo una giustificazione del dolore, quindi approfondito, una sorta di dolore fisico e di dolore metafisico, cioè ci, diciamo così, rinchiudiamo in queste due forme. Ecco, secondo le tue ultime parole, questa coscienza del dolore nel trapassato, cioè nella persona cara che non c'è più, e nella nostra fisica, corporea, come lo si può giustificare al di fuori appunto degli schemi della cosiddetta cultura ufficiale?
Ecco, guarda, i maestri hanno detto molto saggiamente che se si va a analizzare la sofferenza dell'uomo nella sua totalità, è vero, si vede che l'80% e forse di più è una sofferenza che deriva dalla mente più che dal corpo, perché che cosa ha di più l'uomo appunto rispetto agli animali, oltre che l'intelligenza e tante altre belle cose, cultura e via dicendo, conoscenza, ha proprio questo suo mondo psichico, che è una cosa meravigliosa, ma che inizialmente lo travolge, gli porta una grandissima sofferenza ed anche in fondo anche gioia, perché è la gioia che può provare un uomo sensibile di fronte a, non so, certi spettacoli della natura meravigliosi, è vero, quel grande godimento vero e proprio un animale non lo prova, né lo prova l'uomo alle sue prime incarnazioni, e questa felicità è una felicità di tipo psicologico, una felicità che riguarda la sua mente, altrettanto il dolore che l'uomo prova, come dicevano i maestri, è in larghissima misura un dolore che riguarda la sua mente. Ci sono apposta queste convenzioni sociali, queste strutture create in fondo dall'uomo, così si crede apparentemente, ma che sono invece fatti voluti per l'evoluzione. Tutte queste posizioni che hanno valore psicologico, è vero, come quello, non so, di farsi strada nella vita, di ricercare l'ammirazione degli altri e via dicendo, sono tutti fatti che si concretizzano in stimoli per la sua evoluzione. Ora, la felicità che può provare, o il dolore, se lo si ricorda con sofferenza, che può provare un trapassato, è una cosa prettamente psicologica e non più derivante dai suoi veicoli. Non dico il veicolo fisico, perché chiaramente il veicolo fisico non ce l'ha più, però altri corpi, il corpo astrale, il corpo mentale, ma questi corpi di per sé stessi non portano mai l'essere dopo il trapasso a soffrire, come invece può portare il corpo fisico, è vero, quando è incarnato. quindi la sofferenza è una sottile malinconia che può venire comunicata da coloro che pensano ai trapassati con dolore, tragicamente, con desiderio di riaverle, tutte quelle forme giuste, comprensibili, è vero, ripeto, per chi non sa quale è la verità, ma che debbono essere superate da colui che invece viene a conoscere la certezza della sopravvivenza. Quindi il dolore o la gioia che proviamo dopo aver abbandonato il corpo fisico è del tutto intellettuale, se così si può dire, perlomeno psicologica.
Grazie.
Non ringraziare, ti prego, ti ringrazio di avermi fatto la domanda. Allora, cari, se non parlate io sono costretto a lasciarvi.
No,
senti, è possibile vedere nell'intelligenza che guida tutte le cellule del nostro corpo, che sono infinite, che compongono vari organi, è possibile vedere, così come nelle anime gruppo, nelle formiche, nelle api, eccetera, è possibile vedere una unità che soprassiede al perfetto naturale svolgimento e alla naturale vita di tutte le nostre cellule che compongono?
È stato spiegato molto bene dal maestro Kempis, è vero. Certo, certamente, appunto, il concetto fondamentale è questo, che siccome la vita è sempre sensazione, in ogni caso, è vero, e questo lo dicono anche gli studiosi dell'evoluzione naturale, che se non ci fosse stata la sensazione non ci sarebbe stata l'evoluzione. Questa sensazione che è patrimonio esclusivo delle forme di vita naturali, perché l'uomo potrà benissimo ricostruire o costruire un robot, come voi vedete nei vostri romanzi o racconti di fantascienza, il quale sappia fare in modo più veloce e migliore certe cose che l'uomo non riesce a fare, però ciò che non potrà mai dare l'uomo a queste sue macchine meravigliose sarà la sensazione, è vero, il sentire, il vivere in modo sensitivo una esperienza. Questo invece ogni forma di vita naturale l'ha, perché anche lo stesso processo di cristallizzazione delle materie, è vero, una sostanza che, non so, per una forma di cristallizzazione, per esempio dalla fusione al raffreddamento, si cristallizza, è una forma di vita che ha una sua sensazione, per non parlare poi delle forme di vita cellulari. Allora, se ogni cellula ha una sua sensazione, quali sono i centri ricettori delle sensazioni che le cellule hanno, per esempio, di qualunque organismo esse costituiscano, dall'unicellulare al pluricellulare, come per esempio l'organismo dell'uomo. L'uomo, dice il maestro Kempis, non ha sensazione se non di riflesso della vita delle sue cellule, è vero, mentre la sensazione delle singole cellule è molto maggiore di quella che percepisce l'uomo. Allora questa sensazione chi è che la riceve? A quale centro ricettore è comunicata? Quale centro ricettore fa evolvere? Non certo l'uomo, il quale ha una sua evoluzione attraverso all'attività del suo corpo, ma non all'attività intrinseca, all'attività estrinseca, all'attività che svolge nella sua vita, è vero, attraverso tutti quegli impulsi anche di natura psicologica di cui parlavo prima, mentre le sensazioni che le cellule hanno per vivere, perché sono unità di vita, fanno capo ad un altro microcosmo, fanno capo ad un altro centro ricettore.
Si può chiamare entità?
Si può certamente chiamare entità, se vuoi chiamarlo, ma è un microcosmo, è vero, così come per fare una similitudine, in un formicaio si paragona ogni formica ad una cellula, è vero? ad un centro e l'anima del formicaio, un individuo, se tu vuoi chiamarla entità, individuo, microcosmo, come vuoi, che raccoglie tutte le esperienze sensorie delle formiche, è vero, non solo di una generazione, ma di anche delle generazioni successive, come del resto nel vostro corpo le cellule si rinnovano continuamente, muoiono, rinascono, è vero, e quindi sono generazioni diverse di cellule che fanno capo ad un microcosmo diverso dal microcosmo uomo abitatore di quell'organismo organizzato, per così dire.
Grazie, quindi allora forse è una deduzione errata la mia.
Sì, ma...
No, stavo per dire un'altra cosa. Dicevo, se questo è vero, appunto come pensavo, allora noi abbiamo anche una entità, un individuo psicologico.
Guarda, tu parli di te che abiti il tuo corpo già organizzato, tu hai una psiche, è vero, ma quel microcosmo a cui fanno capo le sensazioni delle cellule che costituiscono il tuo corpo non ha ancora una sfera psicologica, è dell'ordine di evoluzione del formicaio, dell'alveare, della vita naturale inferiore, quindi non c'è una psiche come tu la intendi. Quella che tu chiami intelligenza della cellula è una intelligenza che così appare al di fuori, ma è né più né meno che un semplice meccanismo naturale, meraviglioso, è vero, con questo non voglio certo denigrarlo, però è una forma automatica, un meccanismo che segue le leggi della natura, è vero, e della vita per nutrirsi, riprodursi, muoversi e via dicendo. Non ha una sfera psicologica come l'ha l'uomo invece.
La sfera psichica dell'uomo la possiamo demandare ad una entità oppure è una psiche umana così a sé stante, semplice?
È uno dei veicoli dell'uomo, è vero, ma non ad una entità.
Ringrazio.
Di ringraziare, vi prego, sono sempre io che vi ringrazio perché ho la natura di ciarliero e voi mi date la possibilità di parlare, di soddisfare questa natura. Sì, cara.
Nel mondo dell'evoluzione biologica, le sensazioni creano i recettori nel senso biologico o i recettori ci sono già?
Io direi che l'una cosa è l'altra, è vero, cioè è la necessità che crea l'organo e l'uso che lo sviluppa, è vero, e quindi è una cosa reciproca. Però ricordati che ogni forma di vita è quantomeno sensazione, sempre, dalla più semplice per non parlare poi della più complessa che la sensazione diventa addirittura autocoscienza, è vero. Però la sensazione non manca mai, non esiste una vita che non sia sensazione, non sarebbe vita. Voi in argomento innanzitutto vi ringrazio, ringrazio coloro che vi ospitano e voi che vi presentate, è vero. Ma questa è una cosa vostra e come ho detto, è vero, l'altra volta voi siete persone che, come si dice, addetti ai lavori e quindi non avete certo bisogno del mio suggerimento.
Senti, io vorrei farti due domande su questa cosa di parlare del sesso. Una è questa, se mentre parliamo vediamo che le persone si recepiscono, te hai detto una volta, smettete, ma questo serve lo stesso, vuol dire, sono stimolati lo stesso indipendentemente dalla reazione che possono avere verso di noi, poi da sé continuano, questo è uno stimolo positivo, voglio dire, anche se la prima reazione può essere negativa. Ecco, per cui a noi non ci deve importare se la prima reazione è negativa.
Sì, però non bisogna mai insistere, mai violentare, mai questo.
Ecco, l'altra domanda è questa. Il maestro veneziano, un po' di tempo fa, ci disse che anche ci sono delle forme di pensiero che possiamo usare.
Sì, certo.
Per quanto riguarda l'insegnamento, se questo, insomma, almeno per quelle parti che corrispondono a, insomma, a sentire che almeno uno può essere abbastanza certo di avere, insomma, anche di quella poca ampiezza che ha, si può trasmettere così, indipendentemente dalle reazioni culturali, soprattutto che le persone hanno. Io mi sono accorta spesso che ci sono delle reazioni legate alla cultura, poi reazioni molto più intime che non ti dicono mai, ci si deve fidare di questo.
Certo, non dovete avere preoccupazioni di questo genere, perché questo è questa verità è vivente, è vero, va al di là delle parole, e quello che suscita negli altri è una cosa che non potrà mai essere compresa da chi la vede dal di fuori. Quindi non preoccupatevi mai di questo aspetto della questione. Ripeto, voi parlate quando avete l'intenzione di aiutare gli altri, sapete anche trovare giustamente la via, le parole, il metodo migliore, senza insistere, perché voi sapete che i maestri non hanno nessuna intenzione di fare dei proseliti, è vero. Ecco, io vorrei che fosse ben chiaro nelle vostre interventi, proprio vi ci portate per i capelli a parlare, nei vostri interventi di dire che questo è un insegnamento, cioè una proposta di vita che spiega la realtà in un modo che concilia l'uomo con la vita stessa, è vero, e che perché gli dà certe risposte che l'uomo non riesce ad avere né dalla filosofia, né dalla scienza, né dalla religione. Ecco, niente altro. Non c'è nessuna intenzione di convincere nessuno, non c'è nessuna intenzione di fare dei seguaci, solo chi, dopo aver consultato, bussato alla porta della fede, appunto della scienza e della filosofia, della cultura, è rimasto insoddisfatto, bussi a questa porta, può darsi che possa trovare delle risposte che altrove non ha trovato. L'unico scopo è quello di dare sollievo a chi ha ancora dei problemi esistenziali, chi invece si trova bene nella sua religione o nella sua scienza o nella sua filosofia, vi rimanga, perché quella è ciò che deve vivere e sperimentare. È vero, solo agli insoddisfatti i maestri si rivolgono, ma non si rivolgono per convincerli, per dare loro chiarezza. E solo ciò che torna alla propria logica, al proprio ragionamento, deve essere accettato. Nessuna coercizione, assolutamente. Questo è importante, è vero che sia detto, perché non sembri che vogliate fare una specie di nuova religione, di organizzazione, di sorta di fanatismo, è vero. Bene, cari.
Grazie.
Posso
dire una sciocchezza? Non so se io interpreto il pensiero della Gianna o del Corrado Marsan, comunque io la butto là, eccetera. Può così darsi che qualche volta tu con la tua voce possa dire qualche cosa nella trasmissione di questa stazione televisiva, sempre Roberto permettendo,
io
naturalmente
una specie di posto ormai, e quindi sono a vostra disposizione. Da parte mia non c'è certo nessun ostacolo a fare questo. No, come volete cari, come volete, non c'è nessun problema, è vero, nessun problema da parte mia.
Io vorrei ringraziarti perché sono potuto venire qui.
Non deve ringraziare me, ma sempre l'Altissimo.
E vorrei, se possibile, dicessi a Paola che voglio bene.
Oh, non c'è bisogno che lo dica, io lo sa benissimo, e poi glielo dici sempre tanto continuamente che lo sente, non aver paura, è vero. Ella mi dice di ripetere, di dirti che tu ascolti quello che ha detto il maestro Dali, che corrisponde esattamente a quello che è il suo pensiero e il contenuto di quello che ti vuole dire.
Professore, io ho qualche cosa da dirti.
Mi fa piacere sentire la tua
voce. Non ne avevo il coraggio.
No, devi essere timoroso.
Sì,
sono uno di voi, cari.
Io posso ritenermi un privilegiato.
Niente, ricordate, viene dato per niente. Se voi siete qua c'è una valida ragione, soprattutto perché avete determinato le condizioni per esservi. I maestri non si chiudono a nessuno, solo che bisogna avere una carta di credito.
Ti ringrazio della tua comprensione. Comunque, io volevo solo chiederti una cosa. Il nostro Stefano, se tu puoi dire a lui quanto amore, quanto bene, e quanta disperazione in noi ancora. Solo le tue parole.
Bene, e non può che renderlo felice. La disperazione tu soprattutto non devi averla, perché tu accogli queste verità e queste cose, è vero?
Sì.
Quanto riguarda la tua compagna è una cosa un po' diversa. Comunque, se puoi, cerca di farle capire che non deve essere disperata, perché gli fa veramente del male, nel senso che gli invia una corrente di malinconia, di sofferenza che non deve avere, è vero? Questo soprattutto è quello che io ti raccomando, ti rivolgi a me ed io mi rivolgo a te. Mi chiedi e anch'io ti chiedo, fai di tutto perché questo dolore cessi di essere così travolgente.
Non credo di essere nelle condizioni giuste.
Non deve mai scoraggiarsi. I maestri dicono che le cose più complesse vanno affrontate con estrema semplicità, eh? E affrontandole con semplicità state tranquilli che poco a poco, certo non tutto insieme, ma poco a poco tu stesso metterai e la cosa cambierà il modo di essere.
Ti ringrazio.
Non ringraziamo. Allora, miei cari, vi abbraccio e saluto tutti e spero di avervi presto qui per poter parlare ancora.
Grazie. Ciao, ciao. E a salutare tutti, tante belle cose, a dire a tutti. Ciao, ciao, ciao. Accendi la luce, Addio. Ciao, ciao. Salve sorelle, voi che qua attendete le nostre parole, ripetete con me questa preghiera. O Altissimo Signore, siamo creature unite da quell'affetto che tu vuoi unisca ogni creatura. Fa che ognuno e nessuna cosa possano adombrare questa nostra unione, a ciò che possiamo essere strumenti. Il tuo bene per le creature. Noi, fedeli testimoni dei miracoli che uniscono cielo e terra. Amo. La vita che voi vivete può anche sovente darvi un sapore amaro, presentarvi un calice così triste e doloroso, quasi da portarvi a maledire chi ve l'ha donata. O fratelli miei, o sorelle mie, in quei momenti sappiate risorgere, sappiate tenere il vostro sentimento in alto nel ricordo di quanto di bello la vita vi ha offerto e nella speranza che tutto questo trascorrerà lasciandovi una grandissima ricchezza. Io vi sono sempre vicina e sono vicina a coloro che amate, sono vicina a voi perché in voi io vedo coloro che possono infondere coraggio ad altri e forza per continuare il cammino della vita. Vi amo, cari, vi amo tutti, vorrei che foste sempre padroni di voi stessi e certi della nostra vicinanza. Pace.
Ancora nel triste ruolo di colui che deve accomiatare tutto questo da voi. Brevemente vi saluto e vi porto anche i saluti di tutti gli altri amici che sono nella dimensione dalla quale vi parlo. Come dice François, a presto, a presto. François, qui con voi per passare qualche momento assieme in una conversazione che spero sarà di vostro gradimento. Buonasera a tutti gli amici che non sono molto spesso qui presenti per ragioni evidenti. Saluto particolarmente, mi fa molto piacere di avervi qua. E poi un altro saluto particolare agli amici nuovi che presenziano qua questa riunione per la prima volta. Allora, cari, vogliamo parlare di qualcosa? Avete voi qualche domanda da rivolgermi?
Un saluto ad Alberto e una raccomandazione. Che cosa può fare ad Alberto, tu sai, per i suoi colleghi polacchi? C'è una situazione molto importante, molto pericolosa, molto bella.
Sì, innanzitutto contraccambio volentieri il suo saluto, è vero, anche se già lo conosco perché molto spesso pensa a me ed io lo sento, è vero. Per quanto riguarda invece la sua preoccupazione, purtroppo può fare ben poco.
Lui, se tu non puoi fare qualcosa,
ma cara, è così questo momento karmico per loro, è vero, perché sai, il karma non riguarda sempre proprio situazioni, diciamo, personali, ci sono anche dei karma collettivi, questo lo sapete bene, e quindi quel gruppo di persone è un momento che debbono vivere questa esperienza singolare, possiamo dire, è vero, e quindi non posso fare molto, lo dico sinceramente, perché magari si può aspettare che io possa aiutarlo in un certo senso, ma non posso farlo, mi dispiace molto, ma non posso farlo. E questo mi è triste dire questa cosa, perché io sono felice quando invece posso dare una certa speranza, è vero. E non c'è quella speranza che si potrebbe augurarsi, purtroppo.
François, perché dal libro forse era interessante proprio ciò che riguarda i karmi di popolo, i karma collettivi. Forse è?
Sì, certo.
Tanto verrà chiaramente in quel momento.
Certamente, le cose da conoscere sono ancora tante, è vero. Ora però, a proposito del karma, è vero che non è stato scritto molto, però è anche vero che l'importante è conoscere i principi, il principio fondamentale, la meccanica, sì, quella generale, e allora è quella che i maestri hanno voluto far conoscere. Del resto poi è vero, nessuno ci può impedire di pensare che vi sia ancora un proseguimento, un insediamento, è vero, e quindi di avere un'altra occasione, anzi allora si pensa che il principio generale sia già stato compreso e quindi è più facile scendere anche nei dettagli, nei particolari. Grazie a voi, cari.
Sì,
cara, ma già ci conosciamo.
Mi puoi dire qualcosa di stato?
Sì, non so se
devo chiederlo così, non lo so.
Cara, non importa che tu lo chieda, è vero. Posso dirti che questa creatura passerà un momento ancora più nero di quello che sta vivendo e che però in questo caso non c'è da disperare veramente, perché poi lentamente, gradualmente, attraverso alti e bassi, troverà un suo equilibrio. E quindi anche per voi sarà un momento di maggiore tranquillità. Questo non significa che avvenga in breve tempo, purtroppo, ripeto, momenti più tristi e momenti più sereni, alti e bassi, e attraverso a questa oscillazione si raggiungerà poi un maggiore equilibrio, con un po' di tempo però, ti assicuro che gli starò vicino, come del resto starò vicino a te, cara, che mi sei veramente molto molto cara.
Grazie.
Non c'è da ringraziare.
Però, ho paura, è solamente il sistema nervoso, credo, oppure cioè la depressione è così, oppure c'è paura della droga, perché questo è venuto in mente, ma non lo so, questo lo so mente.
Diciamo che il sistema nervoso, vero? Diciamo così, va bene così, tu stai più tranquilla. Stai più tranquilla e diciamo così, poi ti ripeto, purtroppo questi momenti di abbattimento in cui veramente giù si susseguiranno, poi vi saranno anche dei momenti invece di maggiore tranquillità, però un po' di tempo occorre, è vero, un po' di tempo occorre, però ti ripeto, non c'è da disperare.
Sì, bravo. C'erano due cari, due fratellini ad Arezzo che sono là. Possiamo dire qualcosa? Sarebbero.
Vai, io saluto ben volentieri. E spero un giorno di avere l'occasione di parlare loro direttamente.
No,
è vero che sai che con un po' di pazienza
sì,
puoi portare delle persone, i maestri me lo consentono.
C'è qualche messaggio particolare che, ecco, che può far loro?
Ma mi auguro di poter dirlo direttamente.
François.
Dimmi, caro.
Posso fare una domanda?
Certo, benvenuta.
Poc'anzi si parlava di karma collettivo.
Sì.
L'individuo, attraverso la sua concentrazione, la sua implorazione, può ritardare degli eventi, non cancellare, ma ritardare degli eventi.
Guarda, purtroppo si dice karma, c'è una gran confusione, è vero, ma parliamo principalmente dell'effetto della causa mossa. Allora, quando l'effetto è già praticamente in potenza perché la causa è già stata mossa, purtroppo l'effetto deve cadere necessariamente.
ma questo non per una sorta di fatalità, di qualcosa che assolutamente sia cieco e vero, una volta messo in movimento non sia più possibile fermarlo, ma proprio perché se la causa è stata mossa, significa che è necessario l'effetto per far giungere colui che è poi il soggetto e l'oggetto di questo effetto, farlo giungere ad una certa comprensione. Ripeto, se la causa è stata mossa perché egli ha fatto qualcosa senza avere compreso, che non comprendeva, e quindi ha messo in moto tutto questo specie di meccanismo. Quindi se l'effetto non ricadesse, verrebbe meno la ragione essenziale del karma, che è quello di condurre una creatura alla comprensione. Alla comprensione purtroppo attraverso ad una esperienza, e se il karma è doloroso attraverso ad una esperienza dolorosa. Quindi il karma non va visto come punizione, lo abbiamo detto tante volte, ma come proprio insegnamento, come scuola, è vero. E quando è mosso purtroppo si può certamente pregare e sperare che l'effetto non ricada, questo è umano, ma necessariamente ricade, perché se non ricadesse si farebbe del male a colui che lo deve subire. Certo che quando una creatura comincia a predisporsi, è vero, non solo a capire quella esperienza, ma tutto un complesso di verità della realtà quale è, capire come le cose stanno, certamente il subire un certo effetto lo si subisce con animo diverso, e quindi viene in un certo senso alleggerito. Ecco perché, è vero, il comprendere il quadro generale della realtà, l'insegnamento, come vuoi chiamarlo, come più vi piace dire, aiuta sempre, perché poi nel momento in cui l'individuo subisce l'effetto di una certa causa che ha mosso, riesce a comprendere che, teniamo che sia un effetto doloroso, che quel suo dolore, quel dolore che sta provando, va tutto a suo vantaggio spirituale per la sua comprensione, ed è ben diverso da colui che invece subisce dei colpi del destino e si sente in un certo senso perseguitato e quindi si sente afflitto, condannato e via dicendo. È ben diverso lo stato d'animo di chi è entrato in conoscenza di questi insegnamenti, degli insegnamenti dei maestri che cercano di spiegare tutto quanto è, come le cose sono in realtà, piuttosto da chi invece non sa niente e non ci capisce niente, è vero? Allora il sapere come le cose sono in un certo senso aiuta anche in quelli che sono gli effetti dolorosi, nei karma dolorosi, però stornarlo, ritardarlo, ripeto, è una cosa che non può essere assolutamente, perché se fosse non produrrebbe altro che un danno a colui che deve subire quel effetto.
Grazie.
Ma per carità.
Hai comportato comunque quello che pensavo anch'io.
Certo.
Bene.
Savi, sono qua, è grazie. Vero, siamo proprio tra amici, quindi
senti,
dobbiamo avere quella cordialità, quella.
Scusa, anzi, tu hai detto, rispondendo appunto al professor Bocci, hai detto che se un individuo è in una particolare condizione, un particolare stato d'animo, l'effetto che subisce viene alleviato, però penso che non venga alleviata la dose di dolore che quella creatura deve avere.
L'esperienza.
È lui che nella sua psiche si pone in una condizione illusoria.
Non direi illusoria, perché dici illusoria?
Ma non so perché.
Può essere illusoria anche quella. La condizione allora di colui che lo vive assai più tragicamente, perché illusorio?
Sì, c'è da alcuna parte dall'altra.
Ha una situazione fisica che necessariamente deve concretizzarsi, accadere, può essere vissuta in un modo piuttosto che in un altro.
Ecco, però,
e colui che conosce ed è convinto, è vero, crede, non dico ha fede, ma crede veramente che la realtà sia in un certo modo, il vivere una certa esperienza con questa sua convinzione è assai meno doloroso che viverla piuttosto nella disperazione dell'ignorante.
Però la dose che lui deve avere di dolore
ce l'ha perché la deve avere proprio per portare la sua conoscenza, la comprensione. Non ringraziate, cari, per questo. Dimmi,
c'è un modo per esercitarsi a controllare la psiche?
Ecco, da qua nascono tutte quelle varie discipline, yoga, meditazioni e compagnia bella, è vero, che sono tutte cose bellissime, interessanti, tutte in fondo valide, se vogliamo, però ritenute con dei limiti, è vero.
Ma quelle non vogliono, diciamo, non tendono a dominare il mentale, ma più cara, che la psiche.
La psiche è vero, è vero. Sì.
Senti, riferendomi all'ultima lezione di Fiorentis.
Sì.
Mi puoi dire qualcosa sul rapporto che c'è tra la psiche del microcosmo individuo e tutti i vari microcosmi cellule che compongono il suo corpo?
Non c'è un rapporto. Qua il discorso ora per gli altri che non, magari non l'hanno sentita, sì, rimane un po' di un discorso misterioso, è vero, però dico, cerco di riassumere quello che ha detto il maestro Kempis, ma sarei troppo lungo, oppure devo dare una risposta proprio così sintetica, tu mi scuserai, cara Simona, però tutti quelli che sono gli individui biologici costituiti dalle singole cellule che compongono il corpo fisico di un essere vivente, è vero che non è detto che sia uomo, qualunque organismo pluricellulare può essere un animale, può essere una pianta, è vero, tutte queste cellule fanno capo ad un microcosmo, ha detto il maestro Kempis, è vero, ad un individuo, che non è lo stesso individuo che invece usufruisce del corpo nel suo insieme, è vero? L'uomo con il suo corpo fisico ha delle esperienze e naturalmente attraverso queste esperienze evolve il suo corpo fisico, fa capo a lui stesso, egli è quel microcosmo che usufruisce di quel corpo fisico, dell'attività del suo corpo fisico, è vero? Mentre le cellule che costituiscono il suo corpo fisico, che hanno una vita di sensazione diversa da quella che ha l'uomo in sé, fanno capo ad un altro microcosmo. Ecco, fra i due non c'è un rapporto stretto, tant'è che sono gradi di coscienza diversi. Tant'è che non c'è lo stesso rapporto che non può essere, che può essere per esempio fra l'uomo e un animale. Sono cose, sono microcosmi completamente disgiunti, anche se disgiunti intendi in quella unità del tutto, però, è vero Simone? Però ognuno ha le sue esperienze, anche se vi sono dei punti di contatto.
Se dovessi dare un messaggio a questi psicofonisti di cui si tanto si parla, su una specie di una media, diciamo, di consiglio, nel senso, tu capisci?
Preferirei non farlo, perché dovrei applaudire alla loro costanza, alla loro pazienza, è vero, certamente alla loro volontà. Ma nello stesso tempo dovrei anche richiamarli un poco alla realtà e dire che veramente non so se vale tutto quello sforzo, tutte quelle ore spese per ottenere quello che viene ottenuto, è vero, dovrei dire questo, e allora certamente lascerei degli scontenti.
Scusa, qual è il motivo per il quale una grande entità, possiamo dire un maestro, un'altissima vetta, non si serve dei mezzi che la scienza dell'uomo gli può mettere a disposizione, vedi, frequenze radio, televisive, telegrafo, eccetera, eccetera. Avrebbero il potere e la possibilità di farlo queste grandi entità. Ecco, perché non ne usano? Io non so, per portare messaggi al mondo, alle creature, in questo modo qua, forse sarebbe anche un modo per diffondere ancora maggiormente la voce dei maestri.
Tu parli sempre in relazione alla psicofonia, oppure così in generale?
No,
in generale. Allora, certamente, vale il discorso che è sempre stato fatto, cioè che l'uomo deve arrivare alle certe convinzioni, non già perché c'è un fatto che in un certo senso lo violenta, un fatto oggettivo al quale tutti debbono credere, data l'oggettività del fatto stesso, come potrebbe essere se un bel giorno, è vero, su tutte le televisioni di tutti i paesi del mondo comparisse quello che tu dici, una figura che parlasse e via dicendo. Innanzitutto, prima di arrivare ad ammettere questo come fatto oggettivo e soprattutto la provenienza extraumana, immaginati tu le discussioni, è vero, non sarebbe così pacifico, però anche se questo fosse, è vero, indubbiamente violenterebbe gli uomini, perché li condurrebbe tutti a dover credere che esiste l'aldilà, e quindi in un certo senso verrebbero così smantellati tutte quelle diversità di ambienti psicologici attraverso i quali gli uomini compiono le loro esperienze. Perché oggigiorno chi non vuol credere che esista l'aldilà e vuol credere invece che la vita finisce con la morte del corpo fisico lo può fare benissimo, perché non vi sono fatti oggettivi tali che tutti gli uomini debbono credere all'aldilà, è un fatto di fede, è vero credere questo. E quindi chi vuol liberarsi di questa credenza per avere un certo tipo di vita lo può fare benissimo, e se lo fa vuol dire che quella è l'esperienza che gli è necessaria per la sua evoluzione. Quindi se i maestri parlassero, come del resto gli extraterrestri, è vero, se volessero parlare, non farebbero altro che distruggere una specie di diversità di ambienti psicologici e di credenze che, ripeto, sono necessarie all'evoluzione dei singoli individui che ne usufruiscono, e questo non deve essere. La fede o la credenza nell'aldilà, nella esistenza eterna di ogni essere è un fatto individuale attraverso il quale ognuno deve giungere personalmente e quando è il momento adatto per la sua evoluzione, non prima. Mentre se la cosa fosse generale ed oggettiva andrebbe a colpire tutti coloro che sono incarnati, è vero, indipendentemente dal grado di evoluzione in cui si trovano, e quindi potrebbero anche danneggiare.
Certo, e una domanda sciocca come sempre. Ecco, nel caso per esempio di Roberto, voi potreste alleviare la sua partecipazione, la sua fatica, per quanto modesta, insomma, di prestarvi il suo corpo fisico a ciò che voi vi manifestiate, e voi potreste trasmettere, non so, attraverso un apparecchio radio in questa sola casa, o in questo solo apparecchio televisivo. Cioè i maestri penso abbiano questo potere. Non so, penso che sarebbe un modo di delicatezza nei confronti del vostro strumento, è vero, o è sbagliato?
Che non sarebbe più strumento, è vero, e che quindi sarebbe un partecipante come voi, né più e né meno, è vero, però anche questo andrebbe a disturbare quella che è la sua vita e la sua esperienza di strumento, perché indubbiamente, certo, Roberto non risente più di voi del messaggio dei maestri, ne risente quanto voi, semmai meno, perché non lo sente direttamente, è vero, però ne risente quanto voi, ma non è questa il suo insieme di esperienze psicologiche, non è dato dal fatto che egli sta ad ascoltare poi i messaggi dei maestri, ma la sua esperienza psicologica è quella di essere uno strumento, un medium, è vero, con tutto quello che questo comporta, cioè avvicinare persone che lo avvicinano in un certo modo, alle quali lui parla in un certo modo e con una certa veste, anche se non se ne fa di questo un modo di imporre agli altri un vanto, però è un'esperienza del tutto personale che sarebbe completamente diversa se non fosse strumento, come tu dici, ma anche lui ascoltasse una radio, è vero, attraverso la quale parlano i maestri.
Sì, ma questo avverrebbe perché ci sarebbe Roberto, se non ci fosse quella trasmissione non avverrebbe.
Ma sarebbe una cosa completamente diversa da quanto è adesso, mentre per la sua evoluzione è necessario che sia così.
Ringrazio.
Non c'è assolutamente da ringraziare, cari, per questo. Allora, io non voglio più trattenervi con le mie ciance, come si dice, ed allora vi saluto ben volentieri, con moltissimo affetto. Tutti cari, a presto, a presto. Pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Il mio saluto e la mia benedizione a voi, o figli. Voi che per la necessità della vostra evoluzione seguite la via che state seguendo, alcuni da molti anni, fino quasi da fanciulli, altri da minor tempo. Questo non ha importanza, la via è trovata allorché è giunto il momento adatto alla evoluzione di ognuno. Voi che state seguendo questa via, non vi siete mai domandati quello che invece si domanda l'uomo che rifugge dalle questioni dello spirito e della morale, e cioè per quale motivo, in fondo, gli uomini dovrebbero essere portati ad avere dei principi etici, quando invece la necessità pratica della vita individuale porterebbe a credere tutto il contrario, e cioè che l'uomo dovrebbe vivere solo per se stesso, senza curarsi di quanti gli stanno accanto, perché questa sarebbe la condizione di vita ottimale per lui, mentre l'interessarsi degli altri, anche il solo interessarsi e non solo l'aiutarli, in fondo rappresenta sempre un dispendio di energie che possono essere più proficuamente impiegate invece a favore di se stessi. Se domandate a coloro che seguono una religione perché cercano di aiutare i loro simili, per esempio, vi risponderanno perché il tal profeta o il tal figlio di Dio o il tal fondatore della religione che seguono così ha detto. E siccome lui era un illuminato, figlio della divinità, se non addirittura la divinità in persona, questo è il comandamento e questo dobbiamo fare per salvarci. Allora sembrerebbe che i principi della morale, i principi dell'etica, fossero una sorta di dogma. qualcosa che si deve seguire perché lui disse, il maestro disse e basta. Naturalmente, di fronte ad una tale spiegazione è legittimo il pensiero dell'ateo, del materialista, che si domanda per quale motivo si deve fare del bene, si debbono aiutare gli altri, quando invece la natura ci insegna nella vita animale che ciascun individuo pensa per se stesso, tranne i casi dei cuccioli, è vero, ciascun individuo pensa poi da adulto per se stesso, a discapito anche di altri. È legittimo, dicevo, il pensiero del materialista e dell'ateo, che si chiede perché invece io dovrei aiutare i miei simili. Certo, se la morale, l'insegnamento spirituale, si prende come qualcosa che è venuto dall'alto, come un comandamento, come una legge, che è così perché deve essere così, ma che non ha alcuna ragione logica di essere come è, certo, veramente si può rimanere alquanto perplessi e si può anche dubitare che le cose debbano essere come sono state dette. Ma se si riesce a comprendere la realtà che sta al di là di ciò che appare, se si riesce ad andare oltre il velo dell'apparenza, si scopre che invece ogni insegnamento morale è fondato su una logica molto profonda. E la morale non è qualcosa di astratto, di dogmatico, ma direi piuttosto che è qualcosa di matematico, di estremamente logico e preciso. Solo che bisogna riuscire, per comprendere la ragione della morale, ad andare al di là di quello che appare. Certo, gli insegnamenti che furono dati dai predicatori, dai maestri, dai fondatori delle loro malgrado, delle varie religioni, sono insegnamenti che furono dati in forma, direi, semplice, che non mettevano in mostra la logica che invece sta alla base di ogni etica spirituale, perché le mentalità che accolsero quegli insegnamenti non erano abbastanza sviluppati per comprendere un quadro generale dal quale risulta poi la logica della moralità. Ma voi, uomini di oggi, cioè dei tempi in cui la razionalità e la logica regna sovrana, potete comprendere che quell'ama il prossimo tuo come te stesso non è un dogma, non è un comandamento, ma è qualcosa di estremamente logico e necessario. È qualcosa che rispecchia la realtà delle cose, la realtà. Sì, potete giungere a comprenderlo attraverso la spiegazione che cerchiamo di darvi da lungo tempo di questa realtà. Attraverso ad essa spiegazione riuscite a comprendere che realmente il vostro prossimo siete voi stessi. Ed allora la logica della morale scappa fuori in tutta la sua meravigliosa chiarezza, in tutto il suo splendore, ed è capace veramente di muovere anche coloro che non sono temperamenti mistici, ma che sono temperamenti razionali. Fino ad oggi forse amava il prossimo suo come se stesso solo colui che era mistico, che riusciva a sentire dentro di sé questa realtà, ma da oggi in poi può amarlo anche chi non ha un temperamento mistico, chi si accosta per necessità al raziocinio, alla logica, e può amarlo attraverso alla comprensione, comprensione che poi è foriera del sentimento, del sentire, e che lo condurrà ad amarlo veramente con il suo intimo essere, come l'ha amato il mistico. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.